Iniziamo con un breve video che trovate anche sulla pagina radio e ascolteremo l'audio di questo video di un minuto,
Un minuto.
dove parla della situazione delle chiese di oggi, le chiese che diventano sempre più vuote, alcune di loro chiudono e diventano officine, bar, discoteche, sexy shop e altre attività.
Capito? Questa è la Laodicea che ci circonda.
Ascoltiamo l'audio.
Cos'è Laodicea, frate Giuseppe? È Apocalisse 3,14. Va bene? Anzi, Apocalisse 3, 1,14. Andiamo nel nome di Gesù.
Le chiese, abbiamo visto la chiesa in vendita, ma come abbiamo trovato una chiesa che è diventata un'officina? Avanti, andiamo avanti. Cremona è diventata addirittura un sexy shop, andiamo avanti ancora. A Milano è diventata un bar, avanti ancora. A Parma la chiesa è diventata una discoteca. Abbiamo visto quella di Treviso messa in vendita, proprio lì a Treviso, dove poi i bambini vengono portati in gita a pregare Allah. Questa è una sfida per il nuovo Papa, chiunque esso sia.
Per me è il problema fondamentale. No, no, no. Le chiese vuote e i seminari vuoti, vuol dire una chiesa che va scomparendo, una chiesa residuale, come si dice. D'altra parte, diciamo le cose chiare, questo Papa ha parlato fondamentalmente di questioni sociali, di questioni ecologiche, di questioni economiche. Poi si è portato anche su questioni etiche, facendo peraltro un po' di confusione, dicendo cose, poi tornando indietro, eccetera, soprattutto a proposito dei gay.
Ma è possibile che questa sia la condizione della Chiesa di oggi? Tante chiese vuote, tanti cristiani che abbandonano la fede.
È quello che sta succedendo.
Perché sta succedendo?
Perché, guarda, questo era un video che l'abbiamo messo sulla radio, no?
Sì.
Mi pare che si chiama Rete 4, Mediaset. È stata una rete nazionale e hanno trasmesso questo, cioè un video che dice il presentatore, sono diventate chiese che diventano officine, bar, discoteca, sexy shop e altre attività. Cioè la chiesa sta morendo e i moribondi che sono dentro non se ne accorgono. È come dei pazzi in manicomio che non sanno di essere pazzi. È come Hitler che stava perdendo la guerra e non se ne rendeva conto, no? Se ne rendeva conto ma non voleva. È come Zelensky che ha perso ma parla da vincitore. Tanto che la Russia gli ha detto non vogliamo trattare con lui. Quello è un pazzo da legare. E gli ha detto Putin, non è quelli che perdono la guerra che dettano le condizioni. E allora l'avevano invitato dal Papa, adesso c'è un Papa nuovo, Leone XIV, e la Russia gli ha detto no, non ci veniamo. Sai cosa gli ha detto? Putin gli ha detto, noi siamo ortodossi, cosa veniamo a fare al Vaticano? E Zelensky furioso perché voleva fare questa riunione lì per dire non hanno voluto fare la pace. Però quando la voleva fare la Russia, la pace, diverse volte, l'hanno presa a pesci in faccia. E adesso la Russia dice, bene, adesso niente. Noi siamo contro tutte le guerre, tutte le battaglie, siamo contro tutto, però Dio è di più contro quelli che la guerra la provocano, come la NATO, l'America, Bruxelles e Zelensky, d'accordo? Dicevi, Angelina?
Perché le chiese sempre più si svuotano e diventano anche attività un po' strane, cioè contro la fede
Sì,
proprio?
diventano sexy shop, diceva il presentatore. C'è una foto qui, diventano officine metalmeccanici. Perché si svuotano? E infatti la domanda è buona, è com'è possibile che le attuali chiese possano essere tanto morte nello spirito? Ci sono morti che non sanno di essere morti, mezzi morti. Chi sono questi? Quelli che sono vivi nella carne, morti nello spirito, vedi? Religioni. Cioè mi hanno chiesto, alcuni ci hanno chiesto delle statistiche, cioè di quante sono le chiese così e cos'ha. Io credo che solo Dio lo sa veramente chi sono i veri cristiani nelle chiese. Comunque se devo azzardare dei numeri, a titolo personale, avendo studiato a destra e a sinistra, essendomi accertato delle statistiche, eccetera. Conclusione per tagliare corto, io direi che forse su 3 miliardi di cristiani circa del mondo, non so se i credenti veri arrivano al 10%, cioè 300 milioni. E tra questi, direi, c'è la sposa di Cristo. Sposa di Cristo, non lo so, devo azzardare, forse l'1% dei cristiani. Li vedi, sono quelli infuocati che vanno per Gesù, si svegliano la mattina, dov'è Gesù, voglio servirlo. Non importa se hanno un lavoro per pagare l'affitto, però la mattina cosa faccio per Gesù? Quella è la sposa di Cristo. Chi sono? Lo sa Dio. Io direi allora 1% su 3 miliardi, andiamo bene se ci sono 30 milioni di spose di Cristo nel mondo. Ripeto, lo sa solo Dio.
Guarda, una statistica che è stata fatta recentemente, infatti c'è il video sulla pagina radio, un video di un minuto, solo che è in inglese, adesso ve lo traduco, dice: un recente sondaggio condotto dall'American Culture and Faith Institute ha intervistato le chiese in tutti gli Stati Uniti, ponendo loro domande molto basilari sulla dottrina. Per esempio, Gesù ha vissuto una vita senza peccato, Satana è reale o immaginario, e così via. Il 70% delle chiese ha risposto non in linea con le scritture della Bibbia. 70%.
Non ha risposto secondo le scritture. Non ha risposto.
Questo lascia solo 100.000 chiese in America che credono negli insegnamenti fondamentali della parola di Dio.
Quindi 100.000 considera su, non so, centinaia di migliaia di chiese, insomma.
A queste 100.000 chiese hanno chiesto: ma voi predicate queste cose, insegnate queste cose nella Chiesa? Solo il 2% di queste 100.000 hanno risposto sì.
Quindi
solo 2%.
Quindi 2.000 chiese solamente hanno detto di sì, che insegno queste cose. Considera che l'America sono 340 milioni di abitanti.
E tutti gli altri hanno risposto: non vogliono offendere i loro fedeli.
La congregazione.
Sì.
E qui c'è l'indirizzo del video. Cos'è questo video? Ce l'abbiamo?
C'è sulla pagina radio.
È sulla pagina radio, fratellini.
Dove dice: or the church is toxic.
The church,
questo è il video.
Il titolo è: are the churches toxic? Dice: le chiese sono tossiche. In inglese è scritto. Ma c'è la traduzione in italiano?
No, l'ho tradotto io adesso.
Ah, ok. Allora la traduzione sì, l'abbiamo data adesso.
Sì, sì.
E poi ascoltatevi l'inglese.
Quindi queste sono delle statistiche per chi vuole sapere.
Cioè praticamente ci stiamo avviando alla fine del mondo, alla fine del cammino delle chiese, e le chiese ormai, come dice in Seconda Tessalonicesi capitolo 2, dice: prima che torna Gesù ci sarà una grande apostasia. I falsi profeti dicono il contrario. Sta arrivando un risveglio e sono 50 anni che predicano che c'è il risveglio. Però le chiese sono piene di letti, armadi e panche per dormire e cuscini. Arriva il risveglio, Dio lo manda. Sì, ma Dio lo manda tutti i giorni il risveglio. Sono i dormienti che non vogliono risvegliarsi.
Il fatto
preghiamo
è che
noi di non essere così.
Credo che non ci rendiamo conto quanto è preoccupante questa situazione, perché noi ci sentiamo che viviamo nell'Occidente, una cultura cristiana, ci sono chiese dappertutto.
Non è cultura.
Qui sono tutti cristiani.
È una cultura di musei cristiani.
Ma in realtà solo 2% delle chiese credono e predicano la parola, quindi è molto preoccupante.
Per non offendere la congregazione, se no non sganciano il denaro, il dinero, le bustarelle non arrivano. Se non accarezzi le orecchie non ci sono bustarelle la domenica mattina, altro che bustarelle per i politici. Il problema sono bustarelle per i predicatori, cioè le offerte domenicali. Andiamo alla Bibbia?
Sì.
Allora, qui Gesù profetizza sul tempo della fine e quanti, parlavamo di percentuali. Uno chiede a Gesù, andiamo Luca 13, 23 a 29, c'è uno che chiede a Gesù: ma quanti si salvano? Andiamo, Angelo.
Un tale gli disse: Signore, sono pochi i salvati.
È quello che stiamo parlando adesso, no? E Gesù cos'è che risponde? Attenzione ad aprire le antenne.
Ed egli disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, stando di fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo:
Signore!
Signore, aprici!
Aspetta, dov'è la campana? Apri! Siamo arrivati! Dov'è la nostra super grazia?
Ed egli vi risponderà: Io non so da dove venite. Allora comincerete a dire: Noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza.
Nella nostra chiesa pentecostale, non ti ricordi, la chiesa cattolica, abbiamo fatto delle mangiate e c'eri anche tu nello spirito?
E tu hai insegnato nelle nostre piazze.
E cos'è che dirà lui?
Ed egli dirà: Io vi dico che non so da dove venite. Allontanatevi da me, voi tutti, malfattori.
E cos'è che ci sarà?
Là ci sarà pianto e stridor di denti, quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, e voi ne sarete buttati fuori.
Chi è voi? Questo era il popolo ebreo ai tempi di Gesù, ma il popolo di oggi è peggio. È peggio, il popolo ebreo seguiva la Bibbia, i farisei erano sempre lì con la Bibbia, sempre lì a... ma oggi siamo arrivati proprio a livello vomito, Apocalisse 3,14.
E ne verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e staranno a tavola nel regno di Dio. Luca 13, versi da 23 a 29.
Cosa vuol dire da oriente, occidente, settentrione, mezzogiorno? Sta dicendo i quattro punti cardinali, quindi non è solamente uno che si affaccia alla finestra al Vaticano o con qualche predicatore protestante di là o ortodosso. Vengono da tutte le parti, il regno di Dio è composto da singoli. Singoli che si convertono, si pentono, si salvano in Cristo Gesù e formano il corpo di Cristo. Non è la chiesa di Frate Giuseppe o del Signor Papa o del Signor Protestante. Non è quella. Vengono dai quattro punti cardinali, peccatori che precederanno nel regno di Dio i più grandi. Guarda, io mi sbaglierò, ma a me mi sembra che la situazione attuale del popolo di Dio oggi sia più o meno come quella del tempo quando Gesù è venuto e che davanti a Pilato quasi tutti chiedevano la sua morte. Il popolo di Dio a gridare di crocifiggerlo. Guarda come è scritto in Isaia, Gerina 53, andiamo, versetti 1 a 3.
Chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato?
3.
Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Isaia 53, versi 1 e 3.
Giovanni 1,11 dice: è venuto a casa sua, Gesù è venuto a casa sua, dal suo popolo, ieri ebreo, oggi cristiano, è venuto a casa sua. E i suoi non l'hanno ricevuto. Giovanni 1,11. Ma io dico, chiedo, domando, in quante delle chiese basate sugli edifici oggi verrebbe Gesù ricevuto? In quale chiesa edificio Gesù verrebbe ricevuto? Posso raccontarti una storia?
Sì.
Ma te l'ho già raccontata molti anni fa.
Però vai.
Vediamo un po' se te la ricordi. C'era un uomo seduto sui scalini di una chiesa che piangeva, perché quella chiesa, per certi motivi che adesso lungo da raccontare, è una chiesa di grande lusso e lui era un poveraccio che viveva sotto un ponte e non lo volevano ricevere. Tra l'altro era anche nero di colore e non andava bene con i bianchi di alta classe. E allora la chiesa riceveva, lui diceva al pastore: ma pastore, mi piace così tanto la vostra musica, io piango quando l'ascolto. E il pastore, per non dirgli non sei degno, gli diceva: ah, devi pregare, Dio ti deve dare una rivelazione, una profezia. E alla fine non ce la faceva più a chiedere, a insistere. Si era seduto sconsolato all'ultimo rifiuto, sugli scalini piangeva. Sente una mano sulla spalla e lui neanche si era voltato, perché non voleva neanche essere consolato. Cioè la sua fede in Dio era scossa, perché la chiesa di Dio non mi riceve. E semplicemente continua a piangere. Si sentiva abbandonato, indegno di Dio. Ma la voce, c'era una voce che gli dice: figlio mio, non piangere. Sono tanti anni che anche io cerco di entrare in quella chiesa, ma ancora non ci sono riuscito. Non mi hanno ricevuto. Alleluia.
Wow.
Era Gesù.
Grazie, Signore.
Amen. Neanche Gesù riusciva ad entrare. Gesù era criticato perché non era vestito come farisei, era vestito a casaccio, così normale. Siamo sicuri se viene Gesù lo riceveremo? Gesù non viene su un aereo privato di un predicatore o una macchina di lusso. No, non viene. Lui prima volta è venuto con un paio di sandali e basta, poi Massimo ha cavalcato un'asina. E se verrebbe oggi, verrebbe il minimo di questi fratelli, cioè un peccatore, uno che non è degno di Gesù, però lo cerca. Lo leggiamo, Giovanni 3:3.
Sì. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Giovanni 3, verso 3.
Secondo Corinzi 5, al 17.
Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Secondo Corinzi 5, 17.
Va bene. Quanti credenti capiscono cosa vuol dire essere nato di nuovo? Si predica così tanto denominazionalismo, testimone di Geova, la torre di guardia di New York, il Vaticano, il grande protestantesimo. È Gesù? Vai nelle strade. Vai nelle strade e incontra un milione di persone. Dov'è uno che predica? Ci sarà qualcuno che sbraita col megafono per sentirsi grande profeta, poveraccio. E dove sono i frutti? Disturbare la gente, io non so perché non gli danno la multa questi qua. Disturbano la quiete. Non vedete che non si converte a nessuno, vi prendono in giro dietro le spalle. I frutti sono persone convertite, discepoli addestrati.
Amen.
Case formate come piccole chiese. La chiesa sono due persone. Tu vai in una casa, vivono due persone, si convertono. È una chiesa automatica. Alleluia.
Amen.